Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è La preghiera e la croce. E la croce. Il progetto di Dio precede sempre l'opera di Dio. Riflettevo che il progetto della croce è la premessa di tutta la nostra vita di credenti e del mondo intero, perché se il Signore non avesse misericordia per i peccati, se il Signore non avesse in Cristo deciso di fare un patto di misericordia, io penso che il mondo non sarebbe neanche cominciato, perché tutto questo è venuto, e lo vediamo in Efesini al capitolo 1, dice: benedetto, versetto 3, Efesini 1, 3, benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figliuoli, secondo il beneplacito della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell'amato Suo. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col far conoscere il mistero della Sua volontà giusta, il disegno benevolo che Egli aveva già prima in se stesso formato. Quindi, questo disegno benevolo che c'è nel capitolo, nel versetto 9, il disegno benevolo che Egli aveva già prima in se stesso formato, sta alla base di tutta la vita del mondo, sia per i credenti, maggiormente per i credenti, ma anche per gli increduli, perché se il Signore non avesse avuto questo progetto, forse non avrebbe neanche creato, perché Lui, la sua natura si manifesta nella sua benignità, nel suo amore e nella abbondanza della sua grazia verso tutti gli uomini. Quindi l'argomento preghiera e la croce, la preghiera e la croce, ha un senso, perché un fratello disse: la preghiera è un altare. Un fratello disse più volte: la preghiera è un altare. E un altare richiede un sacrificio. Non c'è un altare senza sacrificio. E quindi l'unico sacrificio che noi conosciamo che sia valido è quello di Gesù, perché Lui è Lui che ha purgato i nostri peccati, e quindi è in Lui che noi abbiamo questo patto di misericordia con Dio. E sulla base di questo patto di misericordia in Cristo Gesù, che è andato sulla croce per noi, che noi possiamo avere speranza, e quando preghiamo abbiamo la certezza che il Signore ci ascolta, sia se ci esaudisce, sia se non ci esaudisce. Perché? Perché il Signore è meraviglioso e Lui precede sempre, Lui è avanti le necessità e i bisogni della nostra natura carnale, che è debole, debole e peccaminosa a causa di Adamo. Quindi è meraviglioso questo pensiero. In questi tempi, in questi ultimi tempi, mi sono fissato a leggere spesso il Vangelo di Marco, i primi capitoli, perché il Vangelo di Marco è più concentrato, racconta degli avvenimenti, come gli altri Vangeli di Luca, eccetera, ma sono più concentrati. E esaminando questi fatti che Marco ci mette davanti, si vede proprio questo, che tutto è in funzione di quello che ha deciso lui. Non ha senso nulla. E la nostra preghiera o la nostra guarigione, non so voi come siete venuti alla fede, ma è straordinario vedere come, per esempio, sia un lebbroso, un paralitico, un indemoniato che vengono alla fede, hanno come premessa il fatto che Dio ha operato in loro. Se Dio non avesse operato in loro con misericordia, sì, gli ha permesso che fossero afflitti dal peccato dell'anima e nel corpo, oppure no. Come per esempio il pubblicano non era malato, ma aveva bisogno di una guarigione interiore. Quindi è questa guarigione interiore che precede il miracolo della nostra fede. Se noi siamo qui questa sera e parliamo della preghiera e parliamo della speranza che abbiamo, che pregando il Signore tenga conto di quello che gli chiediamo e soprattutto delle lodi e del ringraziamento a Lui, noi abbiamo questa speranza in Cristo Gesù. C'è sempre. Lui ci precede sempre. È meraviglioso. E allora consideravo alcuni episodi del Vangelo di Marco in modo da confortare quello che sto dicendo. Cioè che Gesù, che Dio, è buono in anticipo. Noi preghiamo avendo sempre d'occhio l'esaudimento delle nostre preghiere. In realtà dovremmo guardare quello che Lui ha fatto prima, perché arrivassimo a quel punto lì. Infatti sono partito da questo lebbroso, Marco 1,40. Venne a lui un lebbroso. Sapete che la lebbra è una brutta bestia, eh? Perché il corpo si decompone, è una cosa. E la lebbra è il sintomo del peccato. Secondo l'Antico Testamento, in Levitico, è spiegato come la lebbra è un emblema proprio del peccato. Venne a lui un lebbroso e, buttatosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente, gli disse: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va e mostrati ai sacerdoti affinché offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza. Ma quello appena partito si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Ecco, mi ha molto colpito questo fatto, perché vedete qui noi poniamo l'accento sulla guarigione della lebbra, ma in realtà questo aveva una lebbra nell'anima, era l'anima che era nelle tenebre, era l'anima che era lebbrosa. E il Signore lo ha convinto, quest'uomo non so da quanti anni fosse lebbroso, ma io che sono un medico, sono un po' pratico di malattie. Le malattie ci tartassano e sono un tarlo per la nostro orgoglio, per la nostra vita, con cui dobbiamo fare i conti quando ci capitano. E allora pensavo che quest'uomo nel suo lungo cammino di lebbroso ha sofferto molto, ha dovuto abbassare la cresta, era un uomo che probabilmente era un grande peccatore, che il Signore l'ha punito con questa malattia per poterlo salvare. E lo stesso noi, cioè noi dobbiamo vedere, non dobbiamo vedere la preghiera, ritengo, solo come un qualcosa per ottenere, per avere, eccetera, ma dobbiamo avere una preghiera di lode, di adorazione, perché il Signore ci precede sempre, è sempre Lui che ci precede in questi fatti. È Lui che prepara tutte le nostre vicende, malattie, problemi, problematiche, per poterci poi guarire se ci pentiamo dei nostri peccati, se abbassiamo la cresta del nostro orgoglio. Perché riflettevo a quel passo bellissimo di Matteo 16:24. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. L'egoismo è una malattia dell'anima tremenda che ci porta a fallire su tutti i comandamenti di Dio. Perché quando vogliamo essere noi a gestire la nostra vita e non Dio, noi siamo sotto il peccato, siamo morti nei nostri peccati, come dice l'Apostolo Paolo. Quindi l'egoismo è un tarlo tremendo dell'anima. Se pensiamo a Geremia 17, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. È il problema dell'egoismo, è quel versetto di Matteo 16:24 che deve essere un faro nella nostra vita spirituale. Quindi pensavo proprio che per spiegare, per esempio, questi fatti del Vangelo di Marco, bisogna andare al progetto, sempre al progetto che Dio ha fatto nella sua misericordia per farci del bene. Quindi, riprendendo il Vangelo di Marco, al capitolo 1 dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero e a preparargli la via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i vostri sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume. Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedete, qui, mentre, non so se avete la televisione in casa vostra, dei giornali, se ci sono dei giornali, ma nessuno pone l'accento al problema reale di questo mondo. Qui basta leggere questi 10 righe che il Signore ci fa subito sapere qual è il problema della nostra vita. Che, quindi, hai capito? Cioè, quando noi pensiamo alla preghiera come un fatto isolato dal piano di Dio, ma noi ne prendiamo solo una parte. Noi non capiamo quello che Dio ci vuol dire, perché la prima preghiera che dovremmo dire è una preghiera di adorazione, di lode, di misericordia per quello che Lui, sapendo la nostra natura caduca, sia per gli angeli che per gli uomini, ha provveduto un sistema per portare avanti questo mondo, per portarci avanti. Quanti anni siamo rimasti nei nostri peccati? Non voglio fare la conta qui di noi, ma io mi sono convertito a 43 anni, 43, 44 anni, ma voglio dire, sono rimasto nel peccato, morto nel peccato fino a quel punto. Poi è venuta la luce. È venuta la luce perché lo Spirito mi ha punto nel cuore, e allora il pentimento è venuto, il pentimento al ravvedimento. Ma questo è un miracolo della grazia, questo è Lui che l'ha fatto, è Lui che mi ha preceduto. Io sono solo stato costretto o ubbidiente a confessare la realtà, la luce che Lui mi ha messo nel cuore. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Quante volte ho letto questo Vangelo senza apprezzarne la potenza, la grazia, la benignità. Perché? Perché non avevo una luce maggiore, non avevo una luce che andasse indietro nel tempo, che mi facesse pensare a tutto. Ecco che questa frase di questo fratello: la preghiera è un altare che richiede un sacrificio, è l'unico sacrificio che noi sappiamo è quello di Gesù, è il principio di tutta la conoscenza dei sentimenti, dell'amore, del cuore che il nostro cuore deve esprimere verso Dio. È una cosa meravigliosa. C'è un unico sacrificio che si accetta a Dio ed è il sangue del patto che Dio ha fatto con noi. È una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. In Ebrei dice: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi s'accosta a Dio deve credere che Dio in Cristo è l'unico sacrificio per i nostri peccati e che è il remuneratore di quelli che lo cercano umilmente, avendo rinnegato il proprio egoismo. Cioè io l'ho parafrasato in questo modo. Perché? Perché è l'evidenza della grazia, è l'evidenza della parola, è l'evidenza dell'amore che Dio ha avuto per noi e per ciascuno di noi. È una cosa meravigliosa. Quindi, tornando ai miracoli, i miracoli di Cristo e il valore della croce, è il miracolo della grazia, e anche nella nostra vita la grazia di avere dei figli sani, di frequentare una chiesa invece che di conoscere solo il mondo, sono tutti dovuti alla prescienza, all'amore di Dio che ci ha previsto, ci ha amato e noi abbiamo accettato il suo amore. Marco capitolo 2. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che egli era in casa e si radunò una tal quantità di gente che neppure lo spazio davanti alla porta poteva contenere. Egli annunziò loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi che ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito col suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il figliuol dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Ecco, vedete? Ma prima il Signore qui mette l'accento sul peccato. Mette l'accento sul peccato. La luce, prima della guarigione fisica, è venuta nella guarigione spirituale. Quello era paralitico dentro. La paralisi esterna era era la conseguenza del suo peccato, dei suoi peccati. E quindi è meraviglioso vedere come il Signore è pronto a perdonare, va incontro a tutte queste persone. E a me fa molto piacere dirvi queste cose, che senz'altro voi avrete capito meglio di me. Ma c'è poco da fare, la realtà è questa. Noi dobbiamo confrontarci con un tipo di preghiera che osservi proprio questa realtà della preghiera, che la nostra preghiera sia veramente una lode, dato che noi siamo diventati per lo Spirito Santo il Tempio di Dio, un Tempio di Dio spirituale, voluto e stabilito da Dio stesso, noi abbiamo questo dovere di leggere questi passi e ringraziare per la nostra vita, indipendentemente da tutte le problematiche che possiamo avere nella nostra vita. Marco 1, Marco 1, 9. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi il cielo e lo Spirito scese su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Stava fra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ecco. Qui il focus è su Gesù, sull'ubbidienza di Gesù, sulla sua giustizia in tutte le cose che riguardavano la vita dell'uomo giudeo in quel tempo, per essere un perfetto senza peccato, per essere umile, per essere ubbidiente fino alla morte, fino nelle tentazioni. Ma vedete, io sto cercando di chiarire a me stesso prima di tutto come questa scrittura che noi teniamo nelle mani da tanto tempo diventa sempre nuova, diventa sempre meravigliosa, acquista sempre nuove delizie per l'anima nostra. Il fatto di aver creduto ormai da parecchi anni non ci fa recedere da questa fede. Possiamo andare avanti, c'è ancora della gioia, dell'allegrezza, dell'amore da godere da questo Dio che ci ama. Dopo che Gesù fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ma che meraviglia! Io credo, il regno di Dio è vicino, ma noi l'abbiamo accettato, ma vi rendete conto? E leggendo queste parole, siamo noi stessi che siamo in questo Evangelo, siamo noi stessi che siamo in questa allegrezza, in questa gioia. Sono Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Ma che meraviglia che siamo ancora nella Chiesa dopo tanti anni e che possiamo gioire per averlo in qualche modo seguito, ognuno nella sua, coi doni che ha ricevuto, ognuno con l'amore che ha ricevuto nel cuore, perché questa luce che viene, che ci è venuta nel cuore, è una cosa così grande, meravigliosa, che non è dichiarabile completamente, perché noi cos'eravamo quando non conoscevamo il Signore? Eravamo tutti presi da delle cose di noi stessi, che il diavolo era padrone della nostra vita, il diavolo ci menava dove voleva lui, la nostra volontà, i nostri aspetti più nobili della nostra vita erano al servizio di cose stolte, stupide di questa vita e basta. Ma quando la luce è venuta, noi abbiamo seguito Gesù. Eugenio lo dice spesso di questa cosa che ci è avvenuta. Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. In quel momento si trovava nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: che v'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e gridandolo forte, uscì da lui. E tutti si stupivano e si domandavano fra loro: che cos'è tutto questo? Cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità? Egli comanda perfino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto nelle contrade della regione della Galilea. Ecco, io vorrei continuare a parlare di questi miracoli che hanno una cosa meravigliosa, cioè che sono preceduti proprio dall'opera dello Spirito, e questo è quello che è avvenuto in noi. Questo è quello che è avvenuto in noi quando ci siamo convertiti. Forse non ci abbiamo fatto caso, ma l'opera di Dio, la croce di Cristo, ha preceduto nella sua potenza qualsiasi nostra decisione successiva. Noi siamo stati investiti dalla misericordia di Dio secondo il suo piano benevolo, secondo il suo piano benevolo. Efesini 1:9, col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta, il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato. Ecco, questo è la nostra, il motivo della nostra gioia. Un altro motivo, sempre in Efesini, è Efesini 2. E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Cioè noi prima eravamo morti nei falli e nei peccati, non capivamo niente delle cose spirituali, eravamo schiavi del peccato, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutte puri, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, ci ha messi in Lui attraverso la fede, ci ha vivificati con Cristo, eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e gli è per grazia che siete stati salvati. E gli è per grazia che siete stati, e ci ha resuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ecco, io penso che questo possano essere alcuni pensieri che sono molto gradevoli all'anima nostra e che possono farci pensare a come la preghiera sia veramente, debba essere prima di tutto un ringraziamento, una lode, una ringraziamento per il suo amore, la sua misericordia, per la grazia infinita che ha sparso su di noi immeritevoli, perché ha visto qualcosa nel nostro cuore, un'umiliazione, ha visto qualcosa per cui siamo entrati a far parte della Chiesa, che è il popolo che Lui ha salvato in questo mondo. Amen.